c'è questa convinzione diffusa, direi quasi un riflesso condizionato, per cui quando ci si confronta con l'output di un computer ci si aspetta sempre una precisione assoluta.
Sì, è vero.
Cioè si pensa all'ingegneria tradizionale, no? 2 più 2 fa 4. Inserisci dei dati in un foglio Excel, premi invio e bam! Ecco il risultato. Pulito, binario, incontestabile.
Esatto, un numero che insomma rappresenta una verità oggettiva ed è un'aspettativa del tutto comprensibile, sai, radicata in decenni di informatica deterministica.
Chiaro.
La mente umana, diciamo, cerca rassicurazione nella categorizzazione netta. Il risultato o è corretto o è sbagliato. Il semaforo è rosso oppure è verde, punto.
Non ci sono mezze misure.
Proprio così. Non ci sono zone d'ombra quando un sistema esegue un'istruzione programmata passo dopo passo.
Ma, ed è un grande ma, nel momento in cui si fa un passo nel mondo dell'intelligenza artificiale moderna, specificamente nel machine learning, quel foglio di calcolo rassicurante praticamente si sgretola.
Assolutamente, si dissolve.
All'improvviso il panorama decisionale diventa nebbioso, probabilistico, ed è esattamente all'interno di questa nebbia che si muoverà l'esplorazione di oggi.
Sono d'accordo perché stiamo assistendo a un passaggio epocale, dalle macchine che calcolano alle macchine che suggeriscono.
Che è una bella differenza.
Enorme. E quando una macchina suggerisce, la linea di demarcazione tra l'informazione fornita dall'algoritmo e la decisione finale umana diventa incredibilmente sfocata. È un territorio insidioso.
È proprio per tracciare una mappa di questo territorio, l'analisi approfondita di oggi si basa su una costellazione di fonti davvero complesse e, devo dire, affascinanti.
Molto affascinante.
Il punto di partenza è un articolo acutissimo di Salvatore Martino, intitolato Quando l'AI decide chi governa la decisione, e incroceremo questo testo con i pesi massimi della regolamentazione globale attuale.
Quindi tiriamo in ballo il NIST statunitense, immagino.
Esatto, in particolare l'AI Risk Management Framework 1.0, ma anche il nuovo standard internazionale ISO IEC 42001 e ovviamente il recente AI Act dell'Unione Europea.
Insomma, un incrocio fondamentale. Da una parte la riflessione teorica sui modelli mentali e dall'altra le impalcature normative che le organizzazioni stanno faticosamente cercando di applicare nella realtà di tutti i giorni.
E il filo conduttore di questa chiacchierata è uno solo, ma di portata direi immensa. Cioè, definire il confine esatto tra l'output di una macchina e l'azione umana.
Che poi è il nocciolo della questione.
Esatto. Se l'intelligenza artificiale produce informazioni che influenzano una decisione strategica, chi governa il delicato passaggio dall'output alla decisione vera e propria?
E vorrei precisare che l'obiettivo qui non è capire come funziona l'algoritmo a livello matematico, no? Non dobbiamo sezionare reti neurali.
No, zero codice. La missione è capire come chiunque utilizzi questi strumenti nel proprio lavoro possa mantenere il controllo, evitando di farsi travolgere o illudere dall'oggettività algoritmica.
Che francamente rappresenta la sfida manageriale più urgente di questo decennio. Deleghiamo sempre più autorità a sistemi che non capiamo fino in fondo e lo facciamo senza aggiornare i nostri processi decisionali.
Allora, cerchiamo di sviscerare questo punto, partendo dalle fondamenta. Vogliamo smontare un malinteso sistemico che l'articolo di Martino evidenzia subito.
L'equazione è sbagliata, giusto?
Esattamente. L'equazione errata che governa molte aziende, cioè si confonde il machine learning con la decisione. Il machine learning ha rivoluzionato l'uso dei dati, su questo non ci piove. In pochi istanti hai previsioni di mercato, classificazioni di documenti, raccomandazioni sui clienti. Ma.
Ma produrre un risultato probabilistico non significa assolutamente stabilire quale sia la scelta corretta da fare nel mondo reale.
Ecco, spieghiamo meglio questa cosa.
Certo, il problema sta proprio nella natura di questi modelli. Un algoritmo di machine learning è sostanzialmente un motore probabilistico addestrato per ottimizzare una funzione matematica.
Cioè, cerca pattern, giusto?
Esatto. Cerca pattern nei dati storici e calcola una probabilità. Se analizza le richieste di mutuo, calcola la probabilità statistica che un profilo diventi insolvente. Ma ottimizzare una metrica statistica non equivale ad assumersi la responsabilità di un'azione. Il modello ti dà un numero, ma non emette una delibera bancaria.
Per visualizzare questa meccanica, mi viene in mente un'analogia che trovo super efficace. Pensiamo al navigatore satellitare dell'auto.
Ottimo esempio.
Tu inserisci la destinazione e l'AI fa un calcolo assurdo. Incrocia dati storici, traffico in tempo reale, cantieri. e alla fine ti dà una previsione e una raccomandazione.
Ti dice, prendi il percorso A.
Esatto. Ti consiglia il percorso A dicendo che ti farà risparmiare 7 minuti con una probabilità dell'85%.
Un calcolo ineccepibile dal punto di vista statistico, direi.
Certo, ma il navigatore ignora tutto il resto. Ignora che magari oggi ho un passeggero che soffre il mal d'auto e il percorso A è tutto curve.
O magari sei in riserva e il percorso B ha l'unico distributore aperto.
Proprio così. La raccomandazione, per quanto matematicamente perfetta, non è la decisione. E finché si tratta di un'auto, l'errore ti costa qualche minuto. Ma se applichiamo questa logica alle aziende, le proporzioni cambiano.
Proviamo a immaginare lo stesso meccanismo sul caso dei mutui che dicevamo prima. L'AI analizza 1000 variabili e stabilisce che i piccoli imprenditori di una certa area hanno un alto rischio di default.
Ok.
Dal punto di vista dell'ottimizzazione del rischio, la raccomandazione implicita è negare il credito. Ma la banca, come istituzione fatta di persone, deve valutare altre variabili.
Tipo cosa?
Beh, magari la banca vuole sostenere quell'area geografica per una precisa strategia politica interna, o magari sta considerando degli incentivi statali che vanno a mitigare quel rischio. L'algoritmo non sa nulla di tutto questo.
Ed è qui che salta all'occhio lo scollamento. Stiamo inconsciamente delegando un'autorità decisionale a strumenti che fanno solo calcoli di probabilità.
Ci fidiamo ciecamente del percorso A suggerito dal software, senza chiederci se ci sono criteri umani o strategici che lo rendono davvero la scelta migliore.
Insomma, si abdica al proprio ruolo nascondendosi dietro la presunta oggettività della macchina. Ma a questo punto una persona che ci ascolta potrebbe farsi una domanda lecita.
E cioè?
Cioè, se c'è questa discrepanza enorme, cosa stanno facendo le istituzioni? Perché abbiamo governi e standard internazionali che sfornano migliaia di pagine di direttive, se non per riempire questo vuoto?
È un paradosso affascinante che l'articolo e le altre fonti mettono in luce in modo spietato. Abbiamo uno sforzo normativo mai visto prima, no?
Sì, il NIST, l'ISO 42001, le IAC Act.
Architetture imponenti progettate per mettere in sicurezza tutto l'ecosistema. Ma se guardiamo a come funzionano meccanicamente, capiamo subito cosa in realtà non fanno.
Ok, fammi capire meglio. Come funziona, per esempio, il framework del NIST?
Dunque, il NIST si basa su 4 funzioni. Mappare, misurare, gestire e governare il rischio. Obbliga un'azienda a testare il modello. Chiede, i dati sono rappresentativi.
Mm-hmm.
Ci sono bias che discriminano le minoranze. Il sistema resiste agli attacchi hacker. E l'azienda deve produrre carte su carte per certificare tutto questo.
E immagino che l'ISO faccia qualcosa di simile.
Esatto. L'ISO 42001 crea un sistema di gestione con audit periodici. E l'AI Act europeo vieta i sistemi inaccettabili e mette paletti severi per quelli ad alto rischio.
Fermo un attimo su questo punto perché è cruciale. Tutti questi framework, per quanto complessi, sembrano concentrarsi solo sull'assicurare che lo strumento sia a norma.
Proprio così. Controllano l'uso della tecnologia, ma si fermano letteralmente un attimo prima dell'azione.
Costruiscono la governance delle AI, ma non la governance della decisione.
L'hai detto. È esattamente questa l'illusione.
Quindi, per estremizzare, io azienda posso spendere milioni per essere a norma col NIST. Compro una AI per scremare i curriculum che è certificata e senza bias.
Certo.
Questo sistema analizza un candidato e sputa fuori un punteggio di 87 su 100. Il sistema è inattaccabile. Ma io, responsabile HR, posso non avere uno straccio di metodo per capire cosa diamine fare con quell'87.
La fotografia che hai fatto è perfetta. Le normative ti garantiscono che il termometro funziona benissimo, non ha difetti ed è tarato alla perfezione.
È in questo vuoto che entra in gioco il progetto PenSai, di cui parla Salvatore Martino.
Esattamente. E guarda, inizialmente leggendo l'articolo, uno potrebbe pensare, ecco un altro software di controllo, una nuova formula matematica da aggiungere alle normative.
E invece no, la direzione è radicalmente diversa, sono rimasta molto colpita.
Perché PenSai si posiziona a valle della tecnologia. Dà per scontato che il NIST abbia già messo in sicurezza lo strumento. PenSai cerca invece di strutturare il processo mentale dell'umano.
Cioè? Costringe chi deve decidere a esplicitare dei parametri prima ancora di guardare cosa dice l'algoritmo?
Precisamente. Quali sono le alternative ammissibili? Quali sono i criteri di valutazione? E i vincoli? Bisogna assegnare dei pesi alle variabili che la AI non conosce.
E poi c'è quell'aspetto che trovo geniale, le condizioni di stop.
Ah, quelle sono fondamentali. Le condizioni di stop sono la vera linea di difesa della nostra responsabilità. Fissare una soglia significa dire, se la confidenza del modello scende sotto l'80%, l'automazione si deve bloccare all'istante.
Il processo si ferma e la palla passa a un essere umano.
Che deve guardare la pratica con un'ottica del tutto diversa.
Leggendo di tutto questo, Martino usa l'espressione via unica. Confesso che all'inizio mi ha confusa.
È facile che fraintendere.
Sembra che dica, c'è una sola risposta giusta per ogni problema aziendale. Ma andando a fondo, non c'entra niente con la ricerca di una verità assoluta, vero? Ha più a che fare con la tracciabilità.
Hai centrato il punto. Non esiste la scelta perfetta. La via unica è un concetto di trasparenza procedurale. Significa che un'azienda dichiara in anticipo i propri obiettivi e vincoli, creando un percorso ricostruibile.
Quindi, partendo dallo stesso output delle AI, applicando quei vincoli, chiunque dovrebbe arrivare a una decisione logicamente coerente.
Esatto. E se domani hai un controllo o succede un disastro, puoi ripercorrere a ritroso ogni singolo snodo logico che ti ha portato dall'85% dell'algoritmo fino al contratto di assunzione.
Praticamente toglie la scusa del «l'ho fatto perché me l'ha detto il computer».
Quella frase non è più una giustificazione accettabile. Mai più.
C'è un altro principio in questa metodologia che mi pare Martino chiami agnosticismo tecnologico.
Sì.
Cioè l'idea che il metodo per decidere deve funzionare a prescindere da chi ti dà l'informazione. Che sia un team di stagisti, un vecchio foglio Excel o l'intelligenza artificiale più potente del mondo.
La struttura del problema non cambia. Cambia la mole di dati, la velocità, ma la necessità umana di stabilire le regole del gioco resta la stessa.
E questo ribalta totalmente la prospettiva. Siamo tutti ossessionati da quanto siano intelligenti queste macchine.
Mentre l'agnosticismo tecnologico ci costringe a guardarci allo specchio, no? Ci chiede per quanto l'informazione diventi precisa, quanto siamo davvero in grado noi umani di governare le nostre decisioni.
E qui la cosa si fa davvero interessante. Ma sai, da persona curiosa e critica, sento il bisogno di fare l'avvocato del diavolo su questo framework.
Ti ascolto.
Perché sulla carta è tutto bellissimo ed elegante, ma chi lavora nelle aziende sa che i confini sono molto sfumati. Se andiamo a leggere bene il NIST, ci sono già dei meccanismi per arrivare a decisioni di tipo go no go.
Verissimo.
Si valuta l'impatto del sistema e si delibera se implementarlo o no. Quindi la domanda critica da rivolgere all'autore è: pensa AI aggiunge realmente un livello nuovo o sta solo ribattezzando una parte di risk management che esiste già?
Guarda, questa è la domanda cruciale dell'intera questione. Distingue un vero cambio di paradigma da un semplice gioco di parole. E la chiave per rispondere è guardare la scala temporale.
Cioè?
Facciamo un esempio pratico.
Riprendiamo le assunzioni e lo screening dei curriculum. L'azienda vuole comprare un AI per filtrare 10.000 curriculum al mese. Il NIST agisce a livello macro.
Quindi i tecnici analizzano il software prima di comprarlo. Esatto. Misurano i bias, la sicurezza cibernetica. Se il rischio è accettabile, il comitato direttivo dice go. Si compra il software e si accende. Questa è la governance delle AI.
Ok, quindi il casello è superato, siamo a norma.
La fabbrica ha i permessi e parte. Ma il lunedì dopo, il software lavora sul primo blocco di candidati. Sul monitor del povero selezionatore compare un profilo con un punteggio dell'85%.
E qui il NIST non c'entra più niente.
Il NIST ha esaurito la sua funzione. Ha garantito che l'85% sia stato calcolato legalmente, ma non dice al selezionatore umano cosa diamine fare oggi, in questo preciso istante, con quel numero.
E lì entra in gioco OpenSci. La microgestione.
Lì subentra la governance della decisione. Il selezionatore deve aver stabilito prima che peso do a questo 85 rispetto al colloquio che farò. Se il candidato ha dei buchi nel CV che l'AI non sa leggere, il processo si ferma.
Chiaro, quindi il risk management autorizza lo strumento in generale, mentre la governance della decisione struttura l'uso quotidiano.
Esatto, è il ponte tra l'output e l'azione.
Però la mia obiezione un pochino resta, perché le due cose si influenzano, no? Se applico il NIST in modo rigoroso, fatalmente vado a restringere le opzioni a disposizione del mio selezionatore.
Certo che si influenzano. Sono filtri successivi.
Se l'AI Act mi vieta la categorizzazione biometrica sul lavoro, sta già tagliando delle alternative decisionali a monte.
È un'osservazione giustissima. La conformità normativa stringe l'imbuto. Eliminando dal tavolo le opzioni illegali o insicure. Ma il punto cieco delle aziende oggi è un altro.
Quale?
È la convinzione che, superato quel filtro normativo, l'imbuto sia diventato un binario unico.
Ah, ho capito. Si usa il bollino della compliance come alibi per spegnere il cervello.
Sintesi perfetta. Il ragionamento è disindaltipico e l'ufficio legale dice che l'algoritmo è sicuro. L'algoritmo dice 85. Ottimo, assumiamolo, senza fare domande.
È un automatismo pericolosissimo.
E se metodologie come pensai vengono trattate solo come checklist burocratiche per far felici gli ispettori, perdono il loro senso. Il loro scopo è costringere l'umano a pensare prima di farsi ipnotizzare dal numero calcolato dalla macchina.
E questo ci porta in modo supernaturale verso la sintesi della nostra esplorazione. Se dovessimo estrarre un solo principio da applicare domani mattina in ufficio, non c'entra nulla con l'addestramento dei modelli, giusto?
Per niente.
L'emergenza non è insegnare alle macchine a prendere decisioni migliori, ma insegnare agli esseri umani a strutturare e giustificare le azioni che prendono basandosi su queste informazioni probabilistiche.
È proprio così. L'intelligenza artificiale estrae l'informazione. La macro governance internazionale assicura che il meccanismo sia sicuro. Ma solo un approccio umano, trasparente, ricostruibile, può unire l'informazione all'azione.
Tra l'altro, a proposito di responsabilità e di unire i puntini, nel testo originale di Martino c'è un dettaglio quasi metanarrativo che mi ha fatto sorridere.
Ah, il disclaimer finale?
Sì. Alla fine dell'articolo l'autore dichiara con assoluta trasparenza di aver usato strumenti di intelligenza artificiale generativa per cercare e strutturare le fonti.
Però fa una precisazione molto importante.
Esatto. Specifica che si assume l'esclusiva e totale responsabilità editoriale delle interpretazioni, della stesura e delle conclusioni. È l'applicazione pratica di tutto quello di cui abbiamo appena parlato.
E non è solo una nota a margine. Ha usato l'AI per quello che è un potente motore di classificazione. Ma ha applicato la sua via unica. Ha fissato i paletti, ha scartato i risultati che non andavano bene e ha firmato lui la decisione finale. L'AI ha prodotto l'output. Lui ha governato la decisione.
Che poi è il motivo per cui capire queste logiche è vitale per chi ci ascolta. Stiamo entrando in un'era di sovraccarico predittivo cronico.
Ogni piattaforma aziendale avrà la sua AI integrata.
E avere un modello mentale per filtrare e giustificare le scelte non è roba da accademici. È letteralmente ciò che salva le carriere e previene i disastri. La competenza del futuro sarà saper spiegare perché si è premuto l'acceleratore quando la macchina diceva di frenare.
O viceversa. Chi non saprà farlo diventerà un banale esecutore di istruzioni incomprensibili e si perderà del tutto la capacità di giudizio umano indipendente.
E proprio su questo voglio lanciare un'ultima provocazione, un paradosso che sfiora il limite di questi ragionamenti e che vi invito a portare con voi.
Sentiamo, sono curioso.
Se accettiamo l'idea che ogni singola decisione umana, influenzata dalle AI, debba essere rigidamente documentata, verificabile e matematicamente giustificata, non stiamo forse uccidendo del tutto l'intuizione umana?
Tocchi un territorio filosofico enorme. Stiamo parlando della natura dell'esperienza.
Pensiamo a un medico o al famoso HR di prima. Spesso l'esperienza di 20 anni di lavoro si traduce in un sesto senso, un'intuizione che non sai spiegare matematicamente.
Il medico che guarda le analisi approvate dall'algoritmo al 99%, ma sente che qualcosa non va dal respiro del paziente.
Esatto. O il valutatore di credito che percepisce una bugia guardando negli occhi l'imprenditore. Questa intuizione sfugge a qualsiasi matrice decisionale, trasparente.
Se in futuro dovremo sempre giustificare tutto con regole predefinite, stiamo dichiarando illegittima l'esperienza tacita.
È un interrogativo pazzesco. Se per evitare rischi legali ci costringiamo a diventare algoritmi fatti di carne, vincolati solo alla logica matematica, perdiamo quel fattore umano che a volte ci salva dalle eccezioni che le macchine non prevedono.
Ed è su questo equilibrio difficilissimo che si gioca la nostra autonomia futura. La nebbia di cui parlavamo all'inizio non svanirà.
Forse non dobbiamo pretendere che sparisca. Magari l'obiettivo è costruire bussole procedurali solide per non perderci in questa nebbia, mantenendo però il coraggio di fidarci, quando serve, del nostro proverbiale sesto senso. Lasciamo questa riflessione aperta per chi ci ascolta, da tirare fuori alla prossima notifica suggerita da un algoritmo.
Mi sembra un'ottima chiosa.
Grazie per aver accompagnato questa immersione nei meandri della governance decisionale. A presto!